Sia lodato Gesù Cristo.
Carissimi fratelli e sorelle, siamo sempre nel contesto del capitolo 10 di Matteo, che è il contesto di quella previa, quell'invio previo agli apostoli di andare a predicare, con tante ammonizioni che Gesù fece loro. E alla conclusione di queste ammonizioni, ecco che abbiamo ascoltato queste parole forti, fortissime, che Gesù dice loro riguardo le esigenze del discepolato, le esigenze della sequela. E questa è la tematica principale di questa liturgia, insieme a un'altra tematica che è quella dell'accoglienza, ma non dell'accoglienza in questo caso del povero, del bisognoso, dell'immigrato. E questo ci aprirebbe delle tematiche che ci toccano profondamente, perché siamo spettatori di questa emigrazione in massa verso i nostri territori. C'è quella tutta discussione, accoglienza, non accoglienza. Solo un accenno dicendo che non è un problema così semplice da poterlo risolvere con l'accogliere o non accogliere, sono problemi più grandi di noi, che richiederebbero da tutti i responsabili delle nazioni di cercare veramente la giustizia e la verità, e allora forse una soluzione si potrebbe trovare. Detto questo, partiamo da questa frase forte: chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me, e così via. Luca nel suo Vangelo, questo stesso discorso, nel passo parallelo che trovate nel Vangelo di Luca, nel capitolo 14, dice le stesse cose ma con un linguaggio più forte, un linguaggio che vuole proprio dare un pugno nello stomaco, vuole scuotere, no? Però i nostri vescovi, comprendendo le orecchie delicate che ha il cristiano di oggi, hanno nella nuova traduzione hanno eliminato quei paradossi forti che metteva Luca e hanno lasciato questo chi ama mio, praticamente l'hanno tradotto lo stesso come Matteo. Ma Luca diceva: chi non odia il padre e la madre, chi non odia il figlio e la figlia. Ma non perché voleva dire di odiarlo, no? Non facciamo come quello sciocco che ho conosciuto, che mi diceva che lui chiamava suo papà Pietro. Dico: ma perché non lo chiami papà? Dico: perché nel Vangelo c'è scritto che uno solo è il padre. Signore mio, io queste cose le capivo a 5 anni, non sono mica un bambino prodigio, sono un bambino normale. No? Possibile che l'uomo di oggi, con tutta la sua scienza, la sua sapienza, non capisce i simboli, non capisce il paradosso, che l'estremizzare un fattore per mettere in evidenza un altro, no? Mica vuole dire che devi odiare tuo padre, ma vuole dire sul serio che se non ami Dio al primo posto, come quel santo che non riesco a ricordarmi chi fosse, che voleva andare a consacrarsi nella vita religiosa, il padre ha detto: se tu esci, vuoi andare in questa a farti prete, dovrai passare su di me. E si mi sdraiò per terra davanti al figlio, e il figlio mise il piede sopra il padre e uscì. Ha fatto peccato il figlio? Ha fatto peccato il figlio? No, ha vissuto fino in fondo il comandamento. Comandamento che non ci scuote più, non ci scuote. Non ci scuote. Io non so cosa deve fare il Signore per scuoterci, non lo so, non lo so. A me scuote ad esempio il passo parallelo che c'è nel Vecchio Testamento, perché nel Vecchio Testamento c'è una specie di passo parallelo a questo. Quando il Signore dice: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutta la tua anima, non sta dicendo qualcosa che mi dovrebbe sconvolgere? Perché questo è il comandamento. L'uomo ha ricevuto da Dio questo comandamento, di amare Dio così. E adesso Gesù perché dice Chi ama qualcuno più di me non è degno di me, cioè mi devi amare con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Lo sta dicendo applicando a sé, sta dicendo quello che nel Vecchio Testamento era indirizzato a Dio, conosciuto come l'unico, come il Signore, come il Dio del suo popolo. Adesso Cristo ce lo rivela come il Padre suo. E poiché lui è il Figlio e Dio con il Padre, pretende da me questo amore. Com'è che non mi sconvolge? Ma non sei esagerato, Signore? Ma sei esagerato? Vedete, quando qualche persona incomincia a rispondere sul serio all'amore di Dio e quindi a cambiare un po' il suo menage quotidiano, la prima cosa che succede in famiglia, negli amici: oh, ma come sei esagerata, no? Come sei esagerata. Certo. Però nessuno dice mai a un cacciatore che è esagerato per quello che fa per la sua caccia. E che cosa fa se qualcuno c'ha qualche parente o è lui un cacciatore, sa che cosa fa un cacciatore per la sua caccia. O uno sportivo per lo sport, che cosa fa? Dice: ma quello c'ha la passione. La passione, no? Come quel ragazzo che ha fatto due notti per fare la fila perché doveva uscire l'iPhone 7, 8, non so, e doveva essere il primo a prenderla. C'ha la passione. O uomo, se tu non hai la passione per Dio, finisci per vivere come un animale. Perché due sono le vocazioni che abbiamo ricevute. Una divina e una umana, psichica, a livello, cioè, della nostra anima nel senso filosofico di San Tommaso. Cioè una vita secondo la psiche, cioè secondo come vivono gli animali. E così Paolo ci parlerà dell'uomo psichico, o uomo animale, e dell'uomo spirituale. E che cosa dirà dell'uomo psichico, che non capisce un tubo delle cose dello spirito? Non capisce nulla delle cose dello spirito. Perché? Perché appunto è un uomo psichico e vive a livello della psiche, mentre noi siamo chiamati a vivere a livello dello spirito che ci è stato dato. E perché noi possiamo vivere a livello dello spirito che ci è stato dato, e perché noi possiamo realizzare la vocazione di essere in Cristo figli, dobbiamo amare Dio così. Dio deve diventare, come diceva Giovanni della Croce, la mia passione dominante. E finché Dio non è la mia passione dominante, cosa vuol dire la mia passione dominante? Che ogni mia gioia in Lui, ogni mia speranza in Lui, ogni mia paura in Lui di perderlo, di addolorarlo, e ogni mio dolore è non realizzare la mia vocazione, offenderlo. Allora, quando io mi relaziono così con Dio, sono fortissimo, dirà Giovanni della Croce, allora l'anima è forte. Allora vedete bene, ecco perché noi siamo fragili. Perché siamo fragili? Perché Dio non è la nostra passione dominante. Perché Dio per noi è come un qualcuno da riverire, da ossequiare, ma non è uno che ha toccato il cuore, ha ferito il cuore, ci ha preso il cuore. E tutto parte da lì. Tutto parte da lì. E poi quella mortificazione di cui ci ha parlato Paolo, quando ci ha detto siamo stati sepolti, siamo morti in Cristo e dobbiamo vivere vivendo in Cristo e quindi morendo a tutto ciò che è peccato. Quell'aspetto mortificante della vita cristiana è sempre presente. Guai se non è presente. Non nasce da una tavola di valori. Non nasce perché questo è giusto e questo è sbagliato. La mortificazione cristiana è frutto di un incontro. Se l'incontro non c'è, se il gusto dell'amore di Dio non c'è stato, ma vatti a mortificare. La mortificazione cosa produce? Produce persone isteriche, acide, sempre che brontolano. Purtroppo tante volte uno constata questo in noi poveri preti, o nelle persone che si sono consacrate, che poi non vivono quella tenerezza, quella misericordia, che dovrebbe essere frutto di questo. Perché? perché è stata impostata tutta la loro vita sul dovere, è stata impostata tutta la loro vita sulla virtù. Devi. E poi alla fine quelli scoppiano, non ne possono più, si arrabbiano con se stessi perché non sono quei santi che dovrebbero. Una vita che non vi dico. Ma non è questa la vita cristiana. La vita cristiana non nasce da un obbligo, di un precetto, ma da un incontro. E l'incontro, purtroppo, se non avviene anche nella psiche, non solo nel sacramento del battesimo, come diceva quel santo siriaco che non ricordo il nome, no, che finché non c'è l'incontro personale, il battesimo non prende piede. È come un seme seminato lì, ma non cresce, perché l'incontro personale non c'è, perché non è magia, è dono di Dio che mi esige una risposta, ma perché io possa rispondere devo incontrarlo, devo accorgermene, no? E allora nel momento in cui io me ne accorgo e rispondo all'amore, capisco che lo devo amare con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta la mente. Perché? Perché? Perché mi ha creato, sì, mi ha creato. È Lui l'unico padrone della vita. E nessuno può decidere quando uccidere una persona. Adesso cambiano i nomi, perché cambiando i nomi cambia tutto, no? Interruzione volontaria della gravidanza non è più uccisione. Voglio vedere che cosa diranno quando si presenteranno davanti al Signore. Adesso si fa l'accompagnamento verso la morte, no? Uno ha diritto di morire quando vuole, ma sta zitto, o uomo. E adesso questo povero bambino, hanno deciso loro, i medici, no? Hanno deciso loro che si deve staccare la spina. E meno male che sto vedendo che la gente si sta svegliando, sta cominciando a capire che qui qualcosa non funziona. E che soprattutto c'è un silenzio di copertura anche da chi dovrebbe parlare, che è vergognoso, perché se tu sei mamma, se tu sei papà, queste cose le devi gridare ai tuoi figli, e se tu hai un'autorità su qualcuno le devi gridare ai tuoi figli. Perché vedete, io di peccati nella mia vita ne ho fatti tanti, ho chiesto perdono al Signore, probabilmente ne farò ancora altri perché sono un poveraccio, ma non voglio finire all'inferno per i peccati degli altri. E ricordati che se tu non li accusi i peccati degli altri, se tu non elevi la tua voce nel dire non è lecito, se tu non affermi la verità ma la copri col tuo silenzio, chiunque tu sia, ti rendi complice del peccato degli altri. E quando sarai davanti al Signore, tu dovrai rendere conto di peccati che non hai fatto. E io, fratelli miei, ho abbastanza dei miei peccati per finire all'inferno per i peccati degli altri. E allora ce n'è per tutti. Per tutti chi? Tutti coloro che hanno senno, ragione, fede, perché da quando c'è stato Giovanni Battista la Chiesa non può tacere, non è lecito. Se la Chiesa tace di dire non è lecito, deve vergognarsi, perché non è più la sposa dell'Agnello Immacolato, no? Ma non solo devo amarlo così perché Lui mi ha creato, e lo ripeto e lo dico, la crisi nella fede oggi non è una crisi di fede in Cristo, ma è una crisi di fede ancora più fondamentale. Non si crede in Dio, e non basta fare la comunione per dire che io credo in Dio, non basta. Ma il secondo motivo per cui io sono chiamato ad amarlo così è che Lui mi ha pagato a caro prezzo. Eccolo lì, sputacchiato, deriso, messo in croce. Perché? Per me, per questo povero disgraziato di Armando, è morto in croce per me. E non ha il diritto di chiedermi un ricambio di amore? Amore con amore si paga. E la terza motivazione è che l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Come fai a non amare? L'amore è una potenza che ti è stata donata e che esce, che vuole uscire, che sovrabbonda dal tuo cuore innanzitutto verso il Padre, e non lo si dice più. Perché quando si parla di vita cristiana, si dice: che cos'è la vita cristiana? La vita cristiana è amare il prossimo, amare questo, amare... Figlio mio, non lo amerai mai il prossimo veramente, se prima non fai come Gesù che ha amato il Padre. Cristo ci ha insegnato ad amare il Padre. Il suo cuore si rodeva di un amore per il Padre. Lo zelo per la casa del Padre lo divorava. E quando vedeva che il Padre non era amato, non era lodato, talmente la sua ira che prese tutti e buttò fuori. Ah, questo Cristo sdolcinato che ci stanno presentando oggi. Voglio vedere se esprime veramente la verità di un uomo Dio che ci ha amato sul serio e che quello che ha voluto trasmetterci è innanzitutto la sua figliolanza divina e quindi la nostra relazione con il Padre. E quando tu ami il Padre sei disposto ad accettare il fratello. Quando tu ami il Padre, e poi lì c'è quella, quando dice, uno dice, allora Dio non vuole che io ami mia moglie perché devo amare prima. Sciocchezze. Se tu ami il Padre così, sarai capace di sopportare tua moglie anche quando fa l'isterica. E se tu ami il Padre così, sarai capace di sopportare tuo marito quando lo vorresti buttare dalla finestra. Quando ami il Padre così, sai accettare quella malattia che tu vorresti avesse colpito te, ma ha colpito tuo figlio. Ed è uno strazio per te, ma tu ami il Padre. E come il Padre ha messo in croce il figlio, vedi il tuo figlio malato, crocifisso, vedi il volto del tuo figlio. Come questi due poveri genitori che stanno lottando, e tanti altri genitori di bambini malati, che si inginocchiano come un'ostia davanti a quel figlio e ci dicono il valore, il senso della vita. Ecco, queste sono le motivazioni per cui noi dovremmo amare Dio. E ogni sera andando a letto, ciascuno di noi dovrebbe andare con una ferita del cuore, un dolore, e se questo dolore non c'è, significa che non c'è l'amore. Signore, oggi non ti ho amato abbastanza. Signore, oggi non ti ho lodato abbastanza. Signore, oggi non ho fatto tante cose per te, ne potevo fare di più. E quel dolore che mi porto sarà il segno che lo sto amando. E allora sarà una tragedia quando andrò a letto soddisfatto, perché sono stato buono, bravo, non ho ammazzato nessuno, non ho tradito mia moglie. Ah, vado a letto soddisfatto. Sarà una tragedia, perché Dio è Dio che è amore. È scomparso dal tuo orizzonte. Velocemente la seconda tematica, che è bella. Eliseo, che viene accolto da questa famiglia. Che bella questa famiglia. Questo uomo di Dio viene accolto. E qui vi dicevo, non è perché è povero, è misero. La tematica non è questa, ma perché è un uomo di Dio. E Gesù lo dice: che ricompensa chi darà a voi perché siete uomini di Dio, perché siete persone mie, e daranno anche un solo bicchiere di acqua, quanto sarà la ricompensa? E a chi accoglie voi accoglie me. Che bello questo, quando si vive, quando si realizza. Eliseo, che passando sempre da quel luogo era accolto da questa famiglia, che fa? Questo marito buono dice: ma perché insieme con la moglie, perché non gli facciamo una cameretta? Una cameretta. Sono soldi. Ma pensate voi quanto stimavano. Adesso sta passando l'idea. Signore, trattenimi. No? Che il prete, per capire meglio le famiglie, deve sposarsi. Perché se no non capisce le problematiche che ci sono nelle famiglie. Se il prete non capisce le problematiche delle famiglie è perché non prega. Ma l'uomo di Dio da sempre è stato cercato dalle famiglie per essere consolati, confortati, consigliati. Che sono queste stupidaggini che stanno correndo in giro di persone senza fede, senza fede, no? Che ci vogliono, ci stanno imbrogliando in tutto, ci vogliono imbrogliare pure. Questo è meglio che l'uomo di Dio, appunto perché è di Dio, non si può sposare. Sono le tre grandi motivazioni. Primo, perché lui non si è sposato, è vergine, figlio di una vergine, ha vissuto nella verginità e quindi lo voglio seguire, lo voglio imitare, non mi posso sposare perché è lui il mio orizzonte. E lui non si è sposato. E le sue mani hanno abbracciato tutti, anche le mie vogliono abbracciare tutti. Motivazione ecclesiale, la prima cristologica, la seconda ecclesiale. E non c'ho tempo per un mio figlio perché li devo abbracciare tutti. Ma poi c'è una terza motivazione, è che sono segno del regno dei cieli. Chiunque mi vede e sa che sono prete, e da qui l'importanza del segno, sia l'abito, sia un crocifisso, sia un qualunque cosa, ancora non ce l'hanno proibito, come in certi posti, di mettere un segno. Ma è importante, perché chi ti vede si ricorda che c'è il regno dei cieli, perché lì non si sposano, non si prende moglie, non si prende marito. O stolti, gli disse a quello lì che gli avevano proposto, di chi sarà moglie in Palmar? Non ci sarà moglie, non ci sarà marito, no? Adesso il matrimonio è un andare insieme verso l'orizzonte della vita eterna, che sembra essere scomparso nella predicazione della Chiesa, l'orizzonte della vita eterna. Siamo pellegrini qua giù e la cosa più importante è salvarci l'anima. La cosa più importante è avere una porta aperta e non chiusa, perché se la trovo chiusa è finita per me. L'orizzonte eterno della vita eterna, che se tu ci pensi sono due le cose che ti danno forza, ti danno coraggio quando la vita è pesante, quando le prove sono dure, quando la fedeltà a Cristo ti costa cara. Sono due le cose che ti danno coraggio. La prima è guardare Lui. Fermati a guardare Lui. E Lui ti dice: Armando, io non sono sceso dalla croce. Ti basta questo. Rimani con me. Di dietro ogni crocifisso c'è un posto vuoto, è il tuo, è il mio. Ma è difficile, ma sono giovane, ma devo rifarmi una vita. Tutti mi dicono devono rifarmi una vita. Ma quanto durerà la tua vita? Non ci sono io, tua forza. Che vieni a fare la comunione la domenica? Sono io la tua forza, il tuo coraggio, non sono io il tuo Dio, il tuo Dio, il tuo Dio. Abbiamo Dio con noi, possiamo tutto perché nulla è impossibile, non c'è una croce che non può essere portata. Non assumiamo la mentalità del mondo, i criteri del mondo. Non conformatevi alla mentalità di questo mondo, gridava Paolo. E il secondo modo per cui noi possiamo essere consolati, rafforzati nel portare la nostra croce e il paradiso che ci aspetta. Tutto passa. Io quando entro in confessionale non so se ci uscirò. Tutto passa e non sappiamo quando. Oggi sembra che quando uno muore, è successo. Sì, la morte è una tragedia, non lo metto in dubbio, non voglio banalizzare la morte. Ma lo so che devi morire, allora perché tutto quest'anno? Lo sai? E poi quando muore un giovane, sì, è una tragedia, sì, ma oggi più che mai è una tragedia perché non c'è speranza. E sapete a che punto siamo arrivati? Che quando muore un giovane, adesso c'è una grossissima tentazione nei genitori di rivolgersi a questi cartomanti o a questi gruppi che con la scusa di pregare evocano l'anima del figlio perché vogliono sentirsi dire che sta bene di qua. Un po' di fede. Un po' di fede. Gli abbiamo dato la vita eterna, perché quando l'abbiamo partorito, l'abbiamo partorito alla vita eterna. Adesso noi piangiamo un po', è una valle di lacrime, ma fra poco, e quel poco non sappiamo quando è, lo raggiungeremo lassù. Adesso lo affidiamo alla misericordia, nel frattempo lottiamo, camminiamo, amiamo e testimoniamo la nostra fede in Cristo. E chiediamo allora alla nostra Mamma del Cielo, Maria, che soprattutto nei momenti più difficili della Chiesa è stata presente con la sua preghiera, con i suoi segni, e in modo particolare lo è oggi. Siamo nel centenario di Fatima, non ricordiamocelo mai, dove ci ha prospettato, anche attraverso quei bambini che morirono in mezzo a quegli strazi, offrendo tutto per i peccatori, perché non vadano all'inferno i peccatori. Ecco, Maria ci aiuti a dare più senso, più valore alla nostra vita, più importanza alla nostra vita. Ci aiuti a essere testimoni, fermi, semplici e costanti. E ci aiuti a non vergognarci. Non vergogniamo. No. Quando c'è qualcosa da dire, ditela. Cioè, ma io sono uno di quei bigotti che la domenica si fa il segno di croce con l'acqua santa, però imparate a rispondere: e tu chi sei? Tu chi sei? E vedete che si squagliano, perché non sono nessuno. Che la Madonna ci aiuti, ci dia la grazia di attraversare questi tempi dando al mondo un piccolo segno in mezzo a tutta questa disperazione, questa malizia, questa cattiveria, questa prepotenza. Il Signore vuole da noi che diamo a questo mondo un piccolo segno. Quale? Il nostro. Amen. Ecco, prima della benedizione solenne conclusiva, vi chiedevo una preghiera, perché da domani 3 luglio fino a martedì 12 nella casa di spiritualità ci sarà un corso di esercizi con un piccolo gruppo, 13 persone, sono due preti, due suore e 9 laici, che al posto di andarsene in giro al mare o in montagna se ne vanno nel piccolo paradiso degli esercizi spirituali, tempo di grazia, di incontro con il Signore. Ricordo che ci sarà poi un'altra possibilità ad agosto, ma sono quasi chiusi perché stiamo quasi al completo, e poi a settembre. Vi chiedo di accompagnarci con la preghiera. Noi ogni giorno preghiamo per chi prega per noi, quindi ci guadagnate pure, no? Ecco, quindi ricordatevi in questo tempo. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione solenne. Il Signore vi benedica e vi protegga.
Amen.
Faccia splendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
Amen.
Rivolga su di voi il suo sguardo e vi regali la sua pace.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.
Grazie.